Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera alle amiche radioascoltatrici e agli amici radioascoltatori di Radio Maria. Qui è Giovanni Marco Tullio che vi parla. Dato il clima pasquale dell'ottava, dovrei ricominciare dicendo nolite timere, ego sum. C'è del pasquale in questo mio essere tornato alla conduzione di Padri Nostri proprio in questo giorno, ma non che abbiamo perso la professoressa Giannella, anzi, adesso diciamo tutto. Comunque, anzitutto, Santa Pasqua a voi, bentrovati, e per me è una gioia e un piacere tornare a condurre questa nostra rubrica, tornare a parlare con voi finalmente. Torneremo anche a fare domande, a parlarci, a corrispondere, come abbiamo fatto negli ultimi anni. Rivolgo chiaramente in questo contesto anche un saluto e un ringraziamento ad Anna Maria, che sarebbe dovuta essere con noi, come lo sono stato, almeno come lo sono stato io negli scorsi mesi, nel senso di una presenza discreta di qualche minuto per un saluto. Purtroppo Anna Maria, che per 3 anni è riuscita a schivare il Covid, lo ha preso proprio la settimana scorsa. Adesso sta già meglio, però ha preferito essere prudente e non sovraccaricare la voce. Lei sta già bene, ma ecco, se sarà bene anche accompagnarla, farle sentire la nostra vicinanza, e sono sicuro che tutti voi che in questi mesi avete avuto modo, occasione e il privilegio, aggiungo, di ascoltarla e di imparare tante cose da lei e dai suoi amici, avrete un'intenzione di preghiera in più per lei da oggi e per i prossimi giorni. Io sono qui con un mio amico che non vedo l'ora di presentarvi, perché in realtà è un amico da un paio d'anni, ma è una persona fantastica che sono lieto di introdurvi, la cui presenza e la cui piacevolezza sono lieto di condividere con voi. Anche perché è il fiore all'occhiello, uno dei tanti fiori all'occhiello di un ambiente bellissimo in cui ho anch'io il privilegio e la grazia di trovarmi a studiare e a lavorare da un paio d'anni, che è l'Università di Salerno, in particolare il dottorato fondato e diretto dal professor Giulio D'Onofrio, al quale mandiamo un carissimo saluto, casomai fosse in linea, a lui e a tutti gli altri amici e colleghi del dottorato e dell'Università di Salerno. Mandiamo un caro saluto, un riverente abbraccio anche. E dunque, questo amico che abbiamo in linea, passo senza indugio a farvelo sentire, è il dottor Fabio Fernicola. Fabio, ci sei?
Certo, buonasera a tutti, grazie delle belle parole, grazie dell'invito.
Ma scherzi, grazie a te di essere con noi questa sera a condividere una delle tue passioni, e a farlo anche nonostante nonostante sia un sabato pomeriggio per te, per la tua famiglia, per i tuoi affetti, per i tuoi amici, ma anche perché, insomma, venire a parlare qui non è cosa che si fa improvvisando. Poi, essendo tu una persona particolarmente coscienziosa, ti sei anche preso del tempo per rivedere questi appunti. Ora, voi non lo sapete, per questo ve lo dico, ma Fabio, pur non essendo un accademico di lungo corso, nel senso che è ancora giovane, ha inanellato un paio di lauree nell'ultimo decennio, di lauree magistrali, preciso, no? Perché corre anche l'abitudine di numerare le triennali e le magistrali come se fossero due, un paio di lauree magistrali, una in giurisprudenza e una in filosofia. Lo faccio non solo per vantare i miei amici, ma anche per dire quali sono le credenziali di chi va a parlare con il pubblico di Padri Nostri. E quindi abbiamo una formazione giocata tra Napoli e Salerno in giurisprudenza e in filosofia, e le doti di Fabio sono state riconosciute da questi poli accademici che lo hanno fatto cultore della materia, prima di storia romana, che un po' la sua scuderia di battaglia, non è piena di cavalli di battaglia, è una grande scuderia di battaglia, e poi in storia della filosofia medievale, moderna, lingue ed esegesi del testo filosofico anglosassone, abbiamo a sua firma diverse pubblicazioni. Mi attengo solo alle scientifiche perché la sua penna prolifica e piacevole tocca anche cose diciamo non scientifiche ma ugualmente godibilissime, ma lui si è dilettato soprattutto, ha approfondito i temi del Principato Augusteo e dello stoicismo, in particolare del medio stoicismo. Quindi queste sono le sue grandi passioni dal punto di vista storico e storico-filosofico. Questa però è una trasmissione di patristica, non parliamo di Augusto, ben, anche lui è stato chiamato padre della patria, ma non basta questo per infilarlo in una trasmissione di patristica. Invece c'è un grande amore di Fabio, del dottor Fernicola, che è Lattanzio, uno degli scrittori ecclesiastici antichi più cari al suo cuore. Infatti adesso Fabio, anche per rompere il ghiaccio col
Sì.
microfono, con la radio, con gli ascoltatori, prima che scendiamo a parlare di Lattanzio soltanto, volevo chiederti davanti a tutti, così, mettendo i panni in
Così,
piazza,
all'improvviso.
ma sì, all'improvviso, non è neanche nella scaletta, facciamo un po' di diretta. Volevo chiederti da dove è nato questo amore per Lattanzio e quali sono le corde che questo Lattanzio pizzica in te, nel tuo cuore, nel tuo intelletto.
Beh, Lattanzio è un autore molto interessante perché vive in un periodo estremamente cruciale del tardo impero romano e questo già lo rende interessante di per sé perché se l'operazione che noi filosofi, storici della filosofia o storici tout court dobbiamo fare è quella di inquadrare dal punto di vista storico un autore, un pensatore, beh, con Lattanzio ci troviamo davanti una personalità che è vissuta nel momento di maggior acme delle persecuzioni anticristiane e poi vive anche in prima persona, proprio nelle stanze dei bottoni, si potrebbe dire, la cosiddetta svolta costantiniana che apre di fatto il cristianesimo a religionista. E poi riesce per l'appunto a coniugare le passioni, cioè quella del mondo tipicamente romano, perché Lattanzio fino alla fine, e si legge questo dai suoi scritti, rimane romano. Essere romani a quei tempi era un grande privilegio cui vantarsi. Ma d'altro canto vive anche la dimensione speculativa e la vive anche come missione operativa, perché c'è una grande rivoluzione in atto che è appunto quella portata da questa religione che viene dall'Oriente, il cristianesimo che da lì a breve, con Costantino e poi con l'ufficializzazione da parte dell'editto di Tessalonica, cambierà di fatto il mondo. Ecco, queste sono le cose che di Lattanzio, insomma, mi piacciono di più e cerchiamo di renderlo godibile anche a coloro i quali ci stanno ascoltando. Spero di
Benissimo,
aver
allora.
risposto alla tua domanda fatta così
Sì,
ex abrupto.
ex abrupto bruciapelo. Io speravo di tirarti fuori qualche chicca personale del tipo: ero un giorno in biblioteca, fuori pioveva, ho trovato una pagina luminosa delle Divine Istituzioni,
Un
una cosa.
manoscritto. Sì, magari ti aspettavi sì che mi trovavo in qualche monastero, in qualche cenobie, trovavo qualche. No, no, non è successo nulla di tutto questo. È molto più prosaico invece.
No, sì, potevi anche star guardando uno dei tuoi begli orologi e hai detto: ma che ora è questa di questo giorno fatale in cui leggo questa
Ma
pagina che mi
guarda,
cambia la
guarda,
vita?
guarda, proprio di ore e di date, io rivedendo un po' gli appunti per oggi, avevo pensato proprio di iniziare da una data, perché come sai ci siamo confrontati ieri e avevamo stabilito una scaletta, adesso sono io che la voglio rimodulare. E parlando di
Vai.
date ho pensato perché non iniziare dal 23 febbraio? Perché il 23 febbraio nel calendario romano non è un giorno come un altro, e in particolare nel 23 febbraio del 303, quando inizia la nostra storia, ecco, si celebrano i Terminalia, è la festa del dio Terminus, come il cippo di confine, un po' che assicurava il diritto di proprietà, Terminus era la divinità che garantiva la difesa dell'ordine costituito, indicava naturalmente la stabilità all'impero di Roma. E in questo particolare momento c'è al soglio imperiale Diocleziano, l'imperatore soldato pone al centro della sua azione di governo la custodia della religione degli antenati. E tutto questo lui lo sapeva bene. Perciò, proprio quando all'alba del 23 febbraio del 303 scatena da Nicomedia la grande persecuzione contro i cristiani, beh, il suo gesto voleva inaugurare l'impresa sotto il segno di un forte tradizionalismo. E Lattanzio lo sa perfettamente, ce lo dice, lo scrive in un libello polemico che si chiama De mortibus persecutorum, sulla morte dei persecutori. Lattanzio lo sa, registra questo avvenimento in prima persona, si trova infatti a Nicomedia, alla corte di Diocleziano, che l'aveva chiamato per insegnare retorica. Ma perché tutto questo? Del resto Diocleziano sale al soglio imperiale 20 anni prima, intorno al 284, e ci mette 20 anni per prendere questa decisione. È una decisione sofferta, ma per lui necessaria, e per molte ragioni. Perché? Perché i cristiani a suoi occhi rifiutavano i culti delle antiche divinità, rinunciavano all'omaggio culturale per l'imperatore, esprimevano la loro alterità, stai un desiderio tutto ciò che costituiva il collante del tessuto sociale, come ad esempio le cariche pubbliche, i giochi circensi, le cerimonie religiose ufficiali, e in altre parole, rinnegavano quello che il filosofo pagano Celso, che era vissuto ai tempi di Marco Aurelio, nel suo discorso vero chiamava nomos, cioè l'insieme dei costumi, dei principi, delle pratiche religiose degli antenati, che per i romani erano la norma giuridica inviolabile e la più alta espressione della sacralità della civitas. Ecco, Lattanzio registra proprio l'apice dello scontro, da testimone oculare lì a Nicomedia, ma chi era Lattanzio e perché si trovava proprio a Nicomedia? Nasce una trentina d'anni prima nell'Africa proconsolare, la terra del pagano Apuleio, ma soprattutto dei compatrioti cristiani Tertulliano, Minucio Felice, Cipriano, ed è maestro di Arnobio e diventa famoso per la sua abilità retorica. Infatti, studia retorica sotto Arnobio e si fa notare per queste qualità. Intorno ai 30 anni, dunque, Diocleziano, che è diventato il signore indiscusso dell'impero, lo chiama Nicomedia. Nicomedia è un po' la roccaforte, l'avamposto di Diocleziano, il quale, va detto, attua una riforma significativa. Eutropio, che è uno scrittore del IV secolo, ci dice che Diocleziano era comunque un buon amministratore e lungimirante, perché si rende conto in effetti che è necessaria una spartizione dei territori, e quella che lui applica è la cosiddetta riforma della tetrarchia. Si tiene per sé dunque la parte orientale dell'impero e pone capitale Nicomedia, e lì vuole fare un po', come dire, un po' di rivoluzione culturale, se mi è consentito questo termine, e chiama Lattanzio per farne maestro di retorica latina. C'è però un problema: che a Nicomedia si parla il greco e Lattanzio ben presto non ha allievi. E pochi anni passano e Diocleziano prende questa sofferta decisione, quella quindi di scatenare la grande persecuzione, che tra l'altro durerà per 10 anni, sarà quella più cruenta, più violenta. E qui è necessario però aprire una parentesi e cercare di comprendere perché si arrivi alla recrudescenza dello scontro, anche perché fino a quel momento c'era stata tutto sommato una piccola pace e momenti sì altalenanti nel confronto-scontro tra cristianesimo e impero romano. Perché? Perché è importante ricordare che intorno alla fine del III secolo si affaccia quella che è stata poi definita da un insigne storico un periodo di angoscia, l'angoscia della fine si affaccia, e la politica verso la divinità diventa il primo impegno sull'agenda dello Stato. Il cristianesimo, va detto, non è mai un pericolo politico, intendiamoci, se non per una piccola parentesi che equivale all'equivoco montanista sotto Marco Aurelio, ma diventa un pericolo nella misura in cui è un pericolo per l'assetto globale dell'impero romano nei confronti delle divinità. E E perciò perseguitare i cristiani trova il suo fondamento nell'intima convinzione che il governo di Roma partecipava dell'ordinamento sacro, secondo la logica della religiosità romana arcaica, per cui la religione è innanzitutto un'alleanza tra Roma e le sue divinità, dalla quale, attenzione, dipendeva la prosperità di Roma e del suo impero, un concetto che va sotto il nome di Pax Deorum. Si instaura una pace, un pactum tra le potenze divine che vanno correttamente evocate e non vanno fatte arrabbiare, altrimenti queste possono mandarci sciagure. E che succede durante la fine del III secolo? Beh, calamità naturali, pestilenze, carestie, usurpazioni del soglio imperiale, e tutto questo genera una serie di preoccupazioni. Inoltre, Diocleziano attua anche una riforma, potremmo dire spirituale, perché? Perché innanzitutto abbandona il principio dinastico e l'adozione della scelta del minore, come abbiamo detto con questa riforma istituzionale, ma soprattutto restaura la religione capitolina e in particolare il culto di Giove e di Ercole, di cui gli Augusti si presentavano come figli. Rispettivamente Iovis ed Herculius, che era il collaboratore di Diocleziano Massimiano. E questa era una concezione nuova tra gli dei e gli imperatori, che attenzione, non sono divinità, ma partecipano della natura e delle virtù divine, dei numina, delle essenze di Giove e di Ercole. Si potrebbe certo qui parlare di un influsso dell'emanazionismo neoplatonico, ma la cosa più importante è che qui si tenta di combinare il politeismo capitalino in una grandiosa alleanza di tutte le energie vitali, sia vecchie sia nuove, del paganesimo per conferire solidità ideologica a questo complesso meccanismo della tetrarchia.
Fabio, sei tornato in
Ecco,
collegamento, tutto bene?
sì, sarà stata qualche divinità pagana che ci ha fatto lo
Appunto,
scherzetto,
abbiamo
è
rotto la
caduta
Pax
la linea.
Deorum. Abbiamo rotto la Pax
Esattamente.
Deorum, stavi parlando del conferire solidità alla tetrarchia.
Certo, quindi questa è un'opera grandiosa, a tratti rivoluzionaria, quella che cerca di fare Diocleziano, non solo dal punto di vista, dicevo, istituzionale, ma anche dal punto di vista religioso. E in questo progetto di restaurazione dell'autorità imperiale, in senso direi assolutistico e divinizzante, evidente che non potevano esserci forme di dissenso radicali come quelle espresse dalla dottrina cristiana. Per inteso, non solo dalla dottrina cristiana, ma anche ad esempio dal manicheismo, che è ad esempio un'altra setta che da Diocleziano viene perseguitata. È proprio la natura particolarmente rigorosa e coerente dell'ideologia tetrarchica sta dunque alla base della ripresa delle persecuzioni con quel fatidico 23 febbraio 303, in cui si celebra Terminus, e tutto questo ha una sua logica perché rientra in quella procedura rituale tipicamente romana che i romani ereditano dalla etrusca disciplina, fare le cose per bene, fatte in un certo modo, con un certo rituale. Dura 10 anni, dicevo, ed è feroce. Lattanzio riporta anche scene di attacchi cruenti, uno in particolare. In una cittadina in cui viene appiccato un incendio doloso e muoiono sia donne che bambini. E fino a quando, per un avvenimento del tutto personale, cambia questo scenario e si pone fine alle persecuzioni. Persecuzioni che vengono continuate dal pagano intemerato Galerio, che è il collaboratore di Diocleziano e molto probabilmente colui il quale in tutti quegli anni ha cercato di sobillarlo. Però che succede? Succede che Galerio, intorno al 310, incomincia a star male. E comincia a star male e poi, intorno al 311, muore di una forma tumorale di cancro alla prostata. Lattanzio descrive quegli avvenimenti perché si trova probabilmente in quei luoghi, ho per sentito dire, insomma, da testimoni di queste vicende e gioisce per queste vicende, perché Galerio in effetti è colui il quale ci va giù duro pesante. Però è interessante notare, e qui vorrei sottoporre l'attenzione di chi ci ascolta un testo, il primo testo che vorrei leggere, come si arrivi poi a quella che viene a tutti gli effetti chiamata come la palinodia di Galerio, cioè la sua ritrattazione, e il famosissimo per noi storici Editto di Serdica o di Nicomedia, perché viene pubblicato per l'appunto ad aprile del 311. Leggo appunto dal De Mortibus Persecutorum di Lattanzio: fra gli altri provvedimenti che noi abbiamo preso nell'interesse a vantaggio dello Stato, naturalmente Galerio che sta parlando, avevamo cercato di riformare ogni cosa secondo le antiche leggi e le pubbliche usanze dei Romani e far sì che anche i cristiani che avevano abbandonato la religione dei loro avi ritornassero a mente sana. Il testo latino dice ad bonas mentes. Perciò, come compenso della nostra indulgenza, i cristiani dovranno pregare il loro Dio per la nostra salute dell'impero e la propria, affinché in ogni parte lo Stato conservi la propria integrità e ad essi possano vivere tranquilli nelle proprie dimore. È un testo molto importante perché ci consente di capire come ragionavano i romani e come si è arrivati alla fine di questo scontro decennale. Perché innanzitutto per i romani i cristiani sono pazzi, ritornassero a mente sana, perché è impensabile per la mentalità collettiva romana che abbraccia qualsiasi tipo di culto stare fuori. Beh, l'esclusivismo teologico cristiano ai romani proprio non piace. E inoltre c'è da aggiungere che tutto questo si inquadra nella classica logica della politica verso la divinità. Perché? Perché aspetto eminentemente, squisitamente politico e quello religioso per i romani non si possono scindere. Ecco perché alla fine Galerio dice: vabbè, grazie al mio atto di clemenza vi dico che potete pregare per il vostro Dio, ma attenzione, per la salute nostra dell'impero e pure la propria. Cioè è necessario ancora una volta ricompattare tutte le energie per evitare che anche il vostro Dio si possa arrabbiare e forse si è arrabbiato e ha fatto star male me. Ancora una volta capite come è tutto inquadrato in questa logica di tipo arcaico. Naturalmente qui la vita di Lattanzio subisce una svolta. Perché come dicevo, la vita di Lattanzio è bella e che movimentata perché poi naturalmente subisce anche lui perché si converte a Nicomedia, al cristianesimo, abbandona lo studio di retore e scappa. C'è un buco nella sua biografia in cui non sappiamo quello che fa. Probabilmente trova rifugio presso i compagni di fede, forse ritorna in Africa o forse ancora incomincia ad avere contatti con Costantino. Ecco la svolta, diciamo, della parte finale della sua vita in cui poi diventa in effetti collaboratore di Costantino. Siamo intorno al 316-317, quando Costantino lo chiama Treviri, l'altra capitale, invece quella occidentale dell'impero, e diventa il precettore del primogenito, Crispo. È un ruolo di altissimo profilo che testimonia anche lo spessore intellettuale da parte di Lattanzio e molto probabilmente suggerisco anche che ci sia lo zampino di Lattanzio anche in alcuni provvedimenti di Costantino a favore dei ceti meno abbienti e anche in alcuni decreti imperiali dello stesso. Se ne perdono poi le tracce di lì a breve, perché poi, come ci ricorda Girolamo, egli arriva a Treviri in extrema senectute, avrà avuto probabilmente più di 80 anni, e già arrivare a 80 anni a quell'epoca era tanta roba. Questo, insomma, è Lattanzio, le sue coordinate, le coordinate storico-culturali in cui opera, quindi dalla grande persecuzione alla svolta costantiniana.
Certo, la cosa che viene in mente ascoltando queste parole di Galerio riportate nel De Mortibus Persecutorum è che alla fine l'impero cede a quella che era stata parecchi decenni prima la proposta di Tertulliano. Alla fine Tertulliano già lo diceva nell'Apologeticum, che è forse il primo scritto cristiano in lingua latina, noi preghiamo per voi, noi mostriamo lealtà per voi.
Assolutamente sì, certo,
E
certamente.
del resto
Ma in
questa stessa cosa
effetti.
era raccomandata da Paolo ai Romani, anche nella lettera ai Romani si trova la raccomandazione pregate per il principe, per chi è
Ma certo.
raccomando, pregate. Quindi alla fine sembra che che l'impero vada ad accondiscendere alla proposta cristiana.
Certo,
Condegnazione, certamente, lo
sembra quasi che
fanno.
scenda a patti, però in effetti se guardiamo la letteratura paleocristiana ci rendiamo conto che, come dicevi in precedenza, i cristiani non sono mai un pericolo per l'ordinamento costituito. La lettera di Romano, anche la lettera prima Petri, possiamo citare anche le prime apologie che vengono prodotte, insomma, sotto Antonino Pio. In effetti c'è forte lealismo nei confronti di Roma perché poi, come diceva lo stesso San Paolo, ogni potere promana da Dio. E quindi sembra di leggere proprio questo nella ritrattazione di Galerio, anche se qui emerge il profilo squisitamente, come dire, pagano di Galerio, che in questa logica duale tra l'impero da una parte e le potenze divine che vanno evocate in un certo modo, che vanno assecondate, cerca di far entrare, insomma, da una porta posteriore anche il cristianesimo che fino ad allora veniva espunto dal pantheon delle altre religioni perché non ne condivideva i valori, e questo alla fine è il punto cruciale. Perché voi ve ne state per i fatti vostri, le adunanze in preghiera nascoste, parlate senza che nessuno possa intervenire, non celebrate con noi le feste, tutto questo poi dà adito a tutta una serie di accuse che mi viene in mente, ad esempio Tacito, che definisce nel famoso passo degli Annales exitiabilis superstitio, no, superstizione esecrabile. Perché? Perché la superstizione è proprio quella forma deviata di culto che non vuole condividere apertamente con tutti gli altri queste forme pubbliche, che, attenzione, sono forme identitarie, perché qui c'è in gioco l'identità collettiva che cementa la civitas. E questo è il punto focale.
Certo, esecrabile è l'aggettivo che al neutro stavolta Lactanzio usa proprio nel De mortibus persecutorum per Decio, che viene definito esecrabile animal, che fa
Esecrabile,
il.
sì, certo. Poi è evidente che come dire, che Lattanzio ci va giù duro pesante, soprattutto con Galerio e con alcuni altri esponenti, in particolar modo Decio. Che secondo lui, beh, rappresentano forse quelli che a suo modo di vedere hanno un po' calcato la mano nelle persecuzioni. C'è anche da dire che lo stesso Lattanzio ha un atteggiamento, come dire, forse un divago ambiguo anche nei confronti di chi prima è un campione indiscusso della cristianità come Licinio, e poi d'improvviso cambia, muta atteggiamento e anche lui entra a far parte della schiera di coloro i quali vanno condannati. Ma è evidente
Senti,
che
a
Lattanzio
proposito.
no, non è interessante solo perché ha scritto il De mortibus persecutorum, anzi, e credo che forse qui stai per arrivare anche tu a questo punto, perché cioè dobbiamo
Sì, no,
introdurre
volevo
l'opera
chiederti
più
appunto,
importante.
prima di passare alle divine istituzioni, volevo appunto chiederti, perché non lasciamo dei non detti, delle cose tra le righe, che poi magari per qualcuno tra le righe non sono, se vuoi ricordare a tutti gli ascoltatori, anche a me, a tutti noi, insomma, il De mortibus persecutorum, l'occasione, la cornice, qual è l'originalità di quest'opera, a cosa serve quest'opera?
Beh, dirò innanzitutto una cosa, è che Lattanzio è detentore di almeno due primati, avendo inaugurato con le Divine Institutiones, che poi andremo a esaminare, e con il De mortibus persecutorum, due generi nuovi per la letteratura paleocristiana d'Occidente, cioè rispettivamente l'esposizione sistematica della dottrina della fede e la storiografia ecclesiastica e delle persecuzioni. Ed è proprio questo lo scopo di questo libello, cioè registrare a partire da Nerone tutte le persecuzioni che si sono avvicendate fino in effetti alla vittoria indiscussa, il trionfo del cristianesimo con l'editto di Milano. Tra l'altro, il De mortibus persecutorum è una fonte straordinaria di notizie, non solo per l'epoca, perché registra avvenimenti che noi magari non conosciamo se non proprio grazie alla testimonianza autoptica dello stesso Lattanzio, ma anche perché contiene, come vi dicevo, alcuni documenti che per gli storici del tardo impero sono importanti. Abbiamo letto insieme l'editto di Serdica, ma soprattutto c'è la versione del cosiddetto editto di Milano, che tra l'altro è riportata naturalmente anche da Eusebio. Si legge tuttavia tra le righe, ed è questa secondo me la cosa importante da sottolineare per dare una coloritura filosofica, che in quest'opera si legge una sorta di nuovo paradigma del processo storico e si ha quasi la sensazione, ma non è una sensazione così, che tutto queste vicende storiche siano state comunque guidate, sviluppate dalla provvidenza e dalla mano di Dio. Anche perché alla fine poi Lattanzio esulta trionfante, provo a recuperare la parte finale del testo perché ce l'ho qui davanti. Ecco, Lattanzio celebra il trionfo del cristianesimo accusando per l'appunto Diocleziano e il collaboratore Massimiano, dicendo: ma dove sono adesso Giove ed Ercole che si fregiavano di questo nome? Non ci sono più perché il Dio l'ha cancellati dalla terra. E poi alla fine dice: finalmente il Dio ha allontanato dal suo popolo tutte le insidie e gli assalti del diavolo e ha assicurato una perpetua tranquillità alla Chiesa che ricomincia a fiorire. E quindi ancora una volta c'è la forte impronta provvidenziale di un Dio che ha sì permesso le persecuzioni, ma ha comunque fatto in modo che trionfasse il bene, trionfasse il cristianesimo e trionfasse anche dunque anche la Chiesa.
Allora torniamo a quello che dicevi prima, sia insomma accennavi al Biennale di Istituzione, insomma te lo chiedo con riferimento all'altra cosa a cui facevi riferimento, a cui facevi cenno all'inizio, cioè l'età della crisi, l'età dell'angoscia, cioè, quali sono gli interrogativi a cui Lattanzio cerca di rispondere con queste opere così cariche di originalità?
Beh, l'urgenza storica e religiosa che genera l'opera più importante, Lei Divina Istituzione, se poi cerchiamo di capire perché si chiama così, coincide con l'esigenza di rispondere culturalmente alle obiezioni di alcuni filosofi, soprattutto di tradizione platonica, e alle violenze dei persecutori. Questo è indubbio. Lui scrive: è perché c'è bisogno da parte sua di fare qualcosa, cioè di rispondere alle violenze verbali, quantomeno quelle verbali, perché non certo non risponde alle violenze fisiche. Perché? Perché ci sono in particolar modo alcuni antagonisti, lui ne cita due in particolare, di uno fa il nome, di un altro no, però possiamo capire che si tratti di Porfirio, cioè il grande allievo di Plotino. E l'altro invece, lo cita espressamente, è un certo Sossiano Ierocle, che era governatore di Palmiria ed è un personaggio importante perché? Perché innanzitutto è, insieme allo stesso Porfirio, fa parte di quelle voci autorevoli della cultura ellenistico-romana, cioè filosofi di tradizione platonica, ma anche perché quest'ultimo era un giudice e nella qualità di organo giudicante aveva, insomma, pieno potere per comminare sanzioni e quindi mettere a morte i cristiani. Ma costoro perché erano pericolosi secondo Lattanzio? Perché denunciavano le oscenità sul piano etico-sociale e le inverosimiglianze sul piano logico-ontologico di quella che consideravano a tutti gli effetti una pseudofilosofia. È importante tenere presente che la polemica dei filosofi pagani, tra cui appunto Porfirio, prima ancora Celso, poi lo stesso Ierocle, anche se era un giurista prestato alla filosofia e poi Giuliano l'Apostata, si era inasprita non tanto per salvaguardare l'ossequio, no, al mos maiorum, dai colpi inferti da quella che veniva definita una superstizio, ma per difendere il proprio statuto filosofico dal tentativo abusivo e arrogante degli intellettuali cristiani di presentare se stessi come gli unici filosofi detentori della verità assoluta. Lattanzio utilizza un termine forte, a mio giudizio, chiama Porfirio, questo filosofo di cui non vuole nemmeno fare il nome, forse lo fa apposta, perché non lo vuole nominare, lo chiama antistes filosofie, cioè lo chiama sacerdote della filosofia, e questo titolo secondo me si adattava bene a una stagione culturale in cui i filosofi pagani rivendicavano una sorta di funzione sacerdotale, ecco, quanto depositari di una conoscenza vera della realtà naturale e divina. I filosofi pagani lamentavano il fatto che i cristiani sbandieravano una verità che andava accolta per la potenza con cui si manifestava, ma che non era articolata in termini logico-argomentativi e prescindevano da qualunque tentativo di renderla accettabile alla facoltà conoscitiva. Lattanzio cerca dunque di inserire la sua controreazione in questo filone polemico, cioè rispondere alle accuse dei pagani, ma soprattutto direi rispondere anche a coloro i quali non volevano proprio ascoltare e rispondevano solo con la violenza. Ed è interessante, secondo me, riportare un altro passo in apertura del libro quinto di sette delle Divine Istituzioni, in cui Lattanzio si lamenta proprio di questo atteggiamento ostile e ci fa capire come la sua sia una vera e propria petizione nei confronti della verità cristiana. Non dubito che se qualcuno di questi uomini scioccamente timorati prenderà tra le mani questa mia opera, in cui il creatore unico del mondo, il Signore dell'universo viene difeso, la coprirà persino di insulti. Ne leggerà forse appena le prime pagine e poi ne farà scempio, la butterà via, la detesterà e riterrà di macchiarsi e di rendersi reo di una colpa inespiabile. Leggendo con pazienza queste mie argomentazioni o porgendo ad essi ascolto, tanto intolleranti li rende il fanatismo. A costui, tuttavia, se possibile, io domando, secondo il diritto umano, ius humanitatis nel testo latino, di non condannare prima di conoscere tutto quanto. Infatti, sia ai sacrileghi, ai traditori, agli avvelenatori viene concessa la facoltà di difendersi e non è lecito condannare alcuno senza processo. Non mi pare che sia ingiusto chiedere a chi si imbatterà in questo scritto di esaminarlo attentamente se lo leggerà, di differirne sino alla fine il giudizio, se ne ascolterà l'esposizione. Come si vede, qui l'impostazione è un po' quella, come giustamente dicevi anche prima, di Tertulliano dell'Apologetico, cioè concedeteci la difesa, fateci parlare, perché prendete una posizione a prioristica senza dare la possibilità a noi di spiegare e addirittura reagite con la violenza? C'è però anche un altro elemento, secondo me, da aggiungere, e ritorno finalmente alla domanda che avevo posto in apertura: ma perché Divine Institutiones? Perché Lattanzio, che comunque compie studi giuridici e di retorica, insomma, si forma sui classici, si rende conto che è necessario utilizzare una nuova strategia comunicativa. Questo, secondo me, è un punto estremamente originale del suo pensiero, che arriva a una svolta. C'è un passo in cui se la prende con i predecessori, se la prende con Cipriano, il quale pensa solo a cose che si possono ascoltare per le orecchie dei fedeli, dice, ma se la prende soprattutto con Tertulliano, perché dice: tu sei abituato a difenderti in maniera accanita, ma invece bisogna ragionare con gli stessi strumenti dei pagani, cioè posizionarsi sugli stessi registri di spiritualità e quindi utilizzare le armi della retorica, utilizzare dunque la dialettica e anche il patrimonio antico, che non va tuttavia disprezzato, ma va inserito coerentemente in quest'opera, le Divine Institutiones, come se fosse una sorta di griglia interpretativa. Divine Institutiones perché? Perché vuole ripercorrere i grandi manuali del diritto di epoca severiana, i manuali delle istituzioni Iuris Civilis di Paolo Ulpiano, Papiniano, e quindi proporre un manuale delle regole divine per l'appunto, a tutti coloro i quali non vogliono ascoltare, a tutti coloro i quali invece sono abituati alla prosa ciceroniana, e quindi tutto questo è realizzato anche con perizia tecnica, per cercare di convincere gli avversari o quantomeno di smetterla con le violenze gratuite. E questo secondo me è un punto a suo favore, che segna un punto ulteriore nell'approccio appunto al tema apologetico.
Eh sì, questo è molto interessante. Stavo ripensando mentre ti ascoltavo anche ai primi grandi processi, penso a quello a Giustino, abbiamo gli atti del processo a Giustino, dove lui giustamente, come ricordavi, professa di essersi convertito alla vera filosofia, lui così descrive la sua conversione al cristianesimo. E chi lo stava interrogando lì, il prefetto dice: ma allora tu sei un uomo sapiente, hai insegnato filosofia, adesso che ti è successo? Dice: adesso ho trovato la vera filosofia, l'ho passata in
Certo.
rassegna tutto, adesso ho trovato la vera filosofia. Ecco, questo era l'atteggiamento poi, per quello che capisco io di questa letteratura e delle posizioni cristiane, antiche, questo era l'atteggiamento che dava e forse che dà sempre, che non può che dare fastidio al mondo, cioè che anche se ci si presenta con garbo, con tatto, Giustino non era tertulliano, Giustino era un uomo delicatissimo,
Certo.
affabilissimo, non faceva le spuriate dell'africano, diciamo così, del cartaginese, però poi quando arrivava al punto, il punto era che questa è la verità e il resto non è la verità. I romani non avevano avuto alcun problema a far entrare Cibele e chiunque altro
No,
nel loro
assolutamente,
pantheon,
assolutamente.
perché nessuno pretendeva di essere l'unico Dio e di dover misconoscere, che si dovesse
Esatto.
misconoscere qualunque altra divinità come nulla.
Faccio presente che questo è un concetto che un famoso egittologo moderno, Jan Assmann, chiama distinzione mosaica, cioè proprio il fatto
Appunto.
che l'esclusivismo teologico di stampo giudaico-cristiano implica necessariamente che tutte le altre religioni sono false. E quindi non c'è possibilità o l'una o l'altra. Questo per i romani è inconcepibile. Per i romani vige una sorta di più stiamo, meglio siamo, anche perché il mondo è
Appunto.
governato da forze sovrannaturali ed è necessario portarle tutte dalla nostra parte. Perché? Perché questo deve garantire una cosa soltanto, la prosperità e imperitura dell'impero. Roma è eterna, Roma non perisce mai, però è evidente che c'è bisogno del favore delle divinità.
Sì, così
E
pensavano
aggiungo
loro almeno,
anche.
poi Alarico
Certo,
gliela
l'ha
fece
pensato,
cambiare un po' l'idea.
certo, ha deciso di cambiare le sorti della storia. E tra l'altro aggiungerei proprio alla menzione di Giustino che facevi prima, che uno degli aspetti che viene sottolineato a più riprese dalla letteratura apologetica, ma del resto anche dallo stesso Lattanzio nei primi libri in cui nei primi cerca di smontare un po' il paganesimo tradizionale, è proprio questo, cioè, ma voi guardate le varie sette della filosofia, non ce n'è una che va d'accordo con l'altra. Questo significa che evidentemente non siete riusciti dopo centinaia di anni a raggiungere un accordo su cosa sia il bene in sé, su cosa sia la verità. E quindi è evidente che solo con l'elucubrazione filosofica e con la speculazione alla verità non ci potete arrivare. E c'è bisogno di un altro tipo di verità che deriva invece dalla rivelazione. Delle due l'una.
Sì, hai proprio ragione. Noi abbiamo una scaletta che va ancora avanti parecchio, eppure ci stiamo dilungando. Io non
Ci
resisto, però
siamo.
una domanda te la devo fare. No, no, ma una domanda te la
Sì.
devo fare. Facciamo così, facciamo così.
Sì.
Dopo questa domanda, ascoltiamo, gli interventi da casa degli ascoltatori, a cui già chiedo di cominciare a prepararsi e poi, proseguiremo dopo con la scaletta. Però visto che abbiamo anche un cultore della materia di storia romana e che abbiamo parlato della differenza mosaica, della distinzione che si pone dal punto di vista dell'impostazione teologica tra il paganesimo, i paganesimi e il giudeo-cristianesimo, io devo chiederti anche ragione di una, anche questo è un fuori onda se vuoi, una piccola
Non si
uscita
fanno
dal
queste
seminato.
cose.
No, ma non è una cosa difficile
Scherzo.
per un cultore della materia, no. Della differenza che c'era appunto con i giudei, ora senza scendere nei dettagli dell'editto di Claudio, delle posizioni della professoressa Ramelli, di cui abbiamo anche parlato a quattro occhi, ma dicevo, com'è successo che gli ebrei avevano sì la medesima pretesa, eppure in qualche modo si erano capiti, dai tempi di Cesare si erano capiti con Roma e avevano raggiunto un appeasement. Quell'appeasement i cristiani non l'hanno raggiunto, eppure la pretesa era la medesima. Tu come te la spieghi questa cosa?
Questa è una domanda complicatissima, che è bellissima, che non necessita di grande approfondimento. Cercherò di toccare solo alcuni punti, secondo me, essenziali. Ma innanzitutto, quando i romani arrivano in Palestina con Pompeo intorno al 63 a.C., si rendono conto che c'è già lì un popolo che ha delle tradizioni avite anteriori alla stessa fondazione di Roma. E sappiamo bene come Roma, che si presenta sempre come una civiltà che è attenta a una certa sensibilità per tutto ciò che è antico. Una
Certo.
volta mi è capitato di fare una lezione con dei ragazzi, dire: ragazzi, se volete capire la differenza tra come ragionavano i romani e come ragioniamo noi, fate finta che vi trovate davanti a un comizio politico. Il romano vi dirà: io farò come mio padre, come mio nonno. Il politico di oggi vi dirà: io non farò come quelli che sono venuti prima di me. La differenza è significativa. Quindi si trovano davanti quindi una serie di tradizioni ancorate a un popolo ben definito e quindi iniziano a rispettarli per questo. E poi c'è un altro aspetto molto interessante, che entrambi condividono l'aspetto sacrificale del culto e questo in un certo qual modo consente loro di andare d'accordo. E poi c'è da dire che il rapporto, sebbene nasce sempre in maniera conflittuale tra la Palestina e Roma, è comunque improntato tutto sommato a una serie di accordi tra l'elite aristocratiche locali, di cui i romani cercano sempre di ingraziarsene i favori, e i romani stessi. Ecco, questo equilibrio in un certo qual modo riesce a reggere, nonostante ogni tanto emerge sempre, insomma, quell'alone, quella ventata di messianismo che provoca delle reazioni da parte delle autorità romane che devono intervenire per placare i dissidi. Cosa succede? Succede che tutto questo va, come dire, in frantumi con l'avvento del cristianesimo. Ma il cristianesimo non rappresenta un problema per i romani, anzi, dirò una cosa che forse non tutti sanno e che forse magari se il buon Giovanni vorrà potremo approfondire in un altro colloquio.
Ma con gioia.
Tiberio riceve una relazione da Pilato, in cui Pilato afferma che Cristo è la setta, che poi in effetti è una setta che nasce come costola dell'ebraismo, non è un problema, anzi si mostra leale, non crea dissidi. Eppure sorgono una serie di frizioni. Frizioni che però nascono non tanto in Palestina, perché a dire la verità sappiamo benissimo che è Pilato che viene sobillato dal Sinedrio ed è lui che deve intervenire per togliere di mezzo un vero e proprio problema che sta diventando politico. Perché? Perché bisogna garantire lo status quo e ingraziarsi le autorità locali. Ma il vero problema nasce a Roma, perché dopo questa relazione che Tiberio riceve da Pilato, Tiberio commette una sciocchezza, una leggerezza, si rende conto che forse il cristianesimo può essere quel veicolo di pacificazione all'interno della Palestina e quindi vuole far entrare Cristo nel Pantheon. Ma dico, commette una leggerezza perché tutto questo non lo fa passare sotto i desiderata del Senato, i quali pongono un veto, i padri coscritti. C'erano già delle frizioni, devo dire la verità, insomma, tra la politica di Tiberio e lo stesso Senato, forse questo è anche un pretesto. Eppure, proprio in questo momento, siamo nel 35 d.C., viene emanato un Senato consulto, che è proprio la base giuridica che dà l'avvio alle persecuzioni. Il Senato consulto, tra l'altro, è presente in diretta anche in fonti, tramandatoci in fonti successive, recita il famoso non licet esse vos, non è lecito che voi esistiate, quindi essere colpito è il nomen Christianorum, ma non perché i cristiani abbiano fatto qualcosa, perché non è lecito che voi esistiate. Ecco la base giuridica che dà avvio poi alle persecuzioni, a cui vanno aggiunte tutta quella serie di accuse che abbiamo fatto in precedenza, che si sommano a un evento che è del tutto casuale e che nasce da un'incomprensione tra le autorità romane, nella fattispecie Tiberio con il Sinedrio, ma lo stesso Tiberio nei confronti appunto del Senato. Ecco, tutto questo nasce appunto da qui. E poi ti ripeto, la questione è molto più complessa e andrebbe certamente approfondita in altra sede, ma è qui
No, ma
l'origine, ecco.
mi sembra che ecco, i punti che hai indicato, per esempio l'antichità del culto, più l'aspetto sacrificale del culto giudaico, che e i vari appeasement socio-economici che nel corso della storia qua e là si sono trovati, non ultimo in Egitto con Cesare, abbiano poi
Esatto.
favorito quell'appeasement che con il cristianesimo non c'è stato modo di trovare se non appunto con un fiume di sangue in mezzo
Con un fiume di sangue
insomma.
in mezzo, esatto.
Sì, fiume di sangue che
E
non ha mai cercato di scorrere.
con brevi parentesi,
Sì,
che possiamo
la piccola
citare magari
pace,
Filippo
Filippo Lana,
l'Arabo,
certo.
esatto, Alessandro Severo che cercò di. Che l'istoria Augusta ci riporta che aveva nel suo larario anche Cristo tra le divinità personali di casa sua.
Quante cose belle ci dici, queste però le dobbiamo approfondire un'altra volta perché adesso dobbiamo dare la parola ai nostri ascoltatori e vedere come loro reagiscono a questa prima parte della trasmissione e poi dobbiamo volare verso la seconda e ultima parte della nostra scaletta. Quindi chiedo alla regia di cominciare ad accogliere le telefonate e invito gli ascoltatori a chiamare. Pronto, abbiamo una domanda.
Pronto?
Sì,
Pronto?
buonasera. Sì.
Buonasera, senta, molto interessante. Allora, io vorrei sapere questo, cioè, siccome si sa che c'è stata una corrispondenza tra Lattanzio e Probiano, cioè i Probi che poi sarebbero diventati amici tramite matrimoni, no? E che hanno avuto un ruolo, sembra già, insomma, a favore del cristianesimo, se, secondo per esempio c'è Stagnol che ha studiato appunto a Paolino, insomma, inizio della parabola degli amici cristiani, insomma, perché insomma, sembra che fosse, rappresentassero nel Senato romano poi nel IV secolo la famiglia che più sosteneva il cristianesimo in Senato, no? E quindi appunto volevo sapere che cosa ne pensasse sul ruolo della Genzanicia, anche dal principio, anche dal tempo di Costantino, diciamo.
Fabio, qui abbiamo una bella domanda di quelle che dovrebbero farti apparecchiare tavola, credo.
Sì, è una domanda molto, molto interessante. Dunque, lei mi chiede il ruolo della Genzanicia all'interno del cristianesimo, se ho capito bene.
Non dovrebbe essere più in linea la signora, l'ascoltatrice.
Allora,
Sì, però mi
risponde
sembrava che la
innanzitutto alla
domanda.
curiosità iniziale. È vero, è vero. Noi sappiamo che ci sono quattro libri di epistole, in particolar modo dedicate a Probo, però sono opere perdute. Del resto, lo stesso Lattanzio, come ci riporta Girolamo, intrattenne una corrispondenza anche con alcuni membri del Senato romano. Abbiamo queste epistole a Probo, due libri a Severo e altrettanti a Demetriano. Sono esponenti molto probabilmente dell'establishment, sia imperiale di Nicomedia, ma anche molto probabilmente dell'establishment senatorio romano. E questo ci consente di affermare che molto probabilmente i legami che Lattanzio era riuscito a intrattenere andavano in maniera capillare, non solo appunto con i vertici, quali lo stesso Diocleziano e Costantino, ma andavano anche con personalità di spicco dell'amministrazione. Perché questo è importante? Perché? Perché poi Lattanzio successivamente scriverà, dopo la Divina Istituzione, intorno al 320-325 circa, cioè sulla parte finale della sua vita, un epitome delle Divine Istituzioni, cioè un editio minor, una sorta di compendio. E questo è importante perché lì rivede alcune posizioni. In certo qual modo possiamo dire le ricalibra e cerca di, come è stato detto da uno studioso del secolo scorso, fondere idealmente la Romanitas con la Christianitas. E il fatto che lui dunque intrattenesse rapporti con i membri dell'amministrazione e avesse dunque anche scritto un epitome ci consente di dire che Lattanzio arrivava quindi in maniera più o meno diffusa quindi anche a personalità che da quel momento in poi incominciano a convertirsi, incominciano ad abbracciare il credo cristiano. Quindi la sua, potremmo dire, fu anche una sorta di opera di evangelizzazione per certi versi dell'elite colte sulla parte finale della sua vita. Per quanto riguarda la gens Anicia, da quello che so, che ricordo, è una gens del IV secolo avanti Cristo. Non ho molte notizie in merito da poter dare, è un argomento che sinceramente andrebbe un attimino approfondito meglio e non avevo
Se,
capito bene.
beh, se, no, 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 ma se vogliamo parlare della gens Anicia, si potrebbe dire moltissimo in realtà, però che io sappia, essendo una famiglia antichissima, certamente anche di epoca precristiana, di radici precristiane, avevano consoli e altro, però la grande fortuna della gens Anicia è vero che nacque, sbocciò sotto gli auspici del cristianesimo, tra IV e V secolo ci sono corrispondenti, sono noti corrispondenti della gens Anicia con Girolamo, in particolare, ma appunto siamo alla fine del IV secolo, non all'inizio, ci fu il caso di una famosa ragazza a cui mezzo Mediterraneo si mise a scrivere lettere perché era la rampolla di questa gens importante che era Demetriade. A Demetriade scrissero lettere. Qual era il punto? Era che Demetriade disse: vorrei consacrarmi. C'era questo nuovo trend spirituale della fine del IV secolo, della consacrazione virginale. Come faccio? Quali direttive seguo? Non è che esistessero gli ordini religiosi, quindi si chiedeva un po' alle persone in vista. Ovviamente chiedi a Girolamo, che era il grande cappellano delle gentes romane verso la fine, diciamo dal pontificato di Damaso, sotto al pontificato di Damaso. Però se ne interessò anche Agostino, se ne interessò Pelagio, il monaco eretico, pare che se ne interessassero Paolino e anche Ambrogio. Quindi insomma c'era una. Io scrissi un articoletto una dozzina d'anni fa, tutti pazzi per Demetriade, dicevo, alla fine di questa ragazza mezzo mediterraneo si era messa a scrivere. E la fioritura in ambito cristiano arrivò dopo, forse questo possiamo dire per
Sì, io
rispondere alla.
sinceramente non tra le corrispondenze, quantomeno possibilità di incontro tra membri della gens Anicia e lo stesso Lattanzio, non li ricordo.
Ma no, ma anche perché appunto ai tempi di Felice, di Papa Felice III, di Agapito I, di Gregorio Magno, abbiamo i pontefici che hanno contatti personali con la gens Anicia, nel senso che probabilmente vengono da rami della gens Anicia, ma parliamo appunto del V secolo, del tardo V secolo e del VI secolo. A inizio IV secolo esisteva certamente ed era influente la gens Anicia, forse già si avvicinava al cristianesimo. Io non so di contatti specifici con Lattanzio su questo. Se Fabio dice che non sa, secondo me non ci sono. Quindi non so, Fabio, se hai altro da aggiungere, se no c'è una domanda che sta aspettando che la prendiamo.
Vai, vai.
Ok, allora sentiamo l'altra domanda.
Pronto, parla Daniele dal Veneto. È una
Salve,
domanda
Daniele.
in margine a quello che è stato detto, relativa a un'affermazione marginale che lei ha fatto, relativa a un messaggio che Ponzio Pilato avrebbe mandato a Tiberio relativo al comportamento dei cristiani e quindi una valutazione positiva. Dove si può trovare qualcosa in merito?
Prego, Fabio.
Gli apocrifi del Nuovo Testamento.
Nuovo
Pronto?
Testamento? Sì,
Sì,
pronto.
sono gli
Quindi.
apocrifi. Sì, la lettera di Pilato a Tiberio, sono
Ah, ho
apocrifi del Nuovo
capito.
Testamento.
Sì, va bene. Ecco, era soltanto questo. Grazie.
Sì. No, ma
Grazie
grazie a lei,
a lei.
è stato giusto precisare, perché ha voluto la fonte e gliela dobbiamo dare, giusto?
Grazie, grazie. Non so se dalla regia mi dicono se ci sono altre telefonate. No, ci dicono che non ci sono altre domande in attesa e questo ci consente di riprendere la nostra galoppata, anche perché siamo sono le 19:01, abbiamo meno di mezz'ora ancora davanti a noi e abbiamo in teoria diverse cose di cui parlare. Quindi volevo chiedere a Fabio se riprendiamo il toro, cioè Lattanzio per le corna o per le penne, come vogliamo, se ci ricapitoli quali sono dunque i temi importanti della riflessione di Lattanzio.
Allora, secondo me possiamo isolare due punti molto importanti. Il primo riguarda la demitizzazione dei valori romani e universalmente terreni della patria, delle tradizioni dei padri, che sono colpevoli di trasformare in ius, in diritto, una logica del tutto parziale dell'approvazione, della discordia, della violenza imperialistica. E c'è da dire che Lattanzi agisce qui su una specifica peculiarità che rende l'uomo unico nel creato, del resto l'aveva detto anche Cicerone, cioè è l'agnitio dei, cioè quella sorta di riconoscimento di Dio, declinata quasi come una sorta di parentela, che fa sì che mediante l'unicità divina venga garantita la corretta pratica della giustizia. Perché dico giustizia? Perché questo è il vero asse portante della riflessione lattanziana che si inserisce nei libri quinto e sesto delle Divina Institutiones. La giustizia è l'ideale per antonomasia, per eccellenza, che fonda l'imperialismo romano. E quello che cerca di fare di Lattanzio è proprio di decostruire la giustizia romana, che come dicevo è una giustizia del tutto parziale, che si basa sulla logica dell'appropriazione per fondare una nuova giustizia, una nuova giustizia in cui l'uomo è legato a suoi simili come a Dio. E attenzione, per Lattanzio qui è sacrilego chi interrompe i rapporti umani alla stessa stregua di chi agisce male nei confronti di Dio. È giusto colui il quale agisce rettamente nei confronti di Dio, tributandogli dunque il dovuto culto, ma allo stesso tempo è giusto colui il quale agisce bene rettamente nei confronti dei fratelli. È un tema molto importante che andremo ad approfondire più diffusamente fra poco. E poi dicevo il secondo nucleo speculativo, che secondo me grande rilevanza storica assume l'appello alla tolleranza religiosa delle Divina Institutiones, che è sorretta da una appassionata apologia della libertà di coscienza e dell'argomentazione come dire, inutilità, ecco, della impietà del rito religioso esteriore se è storto. C'è tra l'altro un passo molto importante del quinto libro che sottopongo a chi ci ascolta, che fotografa bene questo pensiero lattanziano. E recita: non è necessario adoperare la violenza e le ingiurie, poiché la religione non può essere imposta. Occorre cercare di raggiungere lo scopo con la persuasione piuttosto che con le percosse, di modo che l'adesione sia volontaria. Nulla è di così volontario come la religione. Essa scompare se l'animo di chi compie un sacrificio vi ripugna. E qui c'è evidentemente anche un forte attacco a tutto il tradizionalismo pagano che si fonda sulla ritualità esteriore, cioè sul rito, come dicevamo in apertura, che va fatto ed eseguito bene in un certo modo. La religione non può fondarsi su questo, è piena adesione intima, personale da parte dell'individuo, che si declina dal punto di vista della giustizia con la corretta pratica del culto nei confronti di Dio, a cui siamo legati da parentela, perché Dio è nostro padre, ma allo stesso momento siamo legati nei confronti dei nostri fratelli. E questo, secondo me, poi, penso di sì, perché il tempo a nostra disposizione c'è, potrò approfondirlo, è la grande novità e originalità di Lattanzio.
Mi viene in mente, sì, certo che lo puoi approfondire, mi viene in mente che questo è un tratto tipico, sì, dell'apologetica, ma più di quella grecofona che di quella latina. Mi sembra una cosa che si legge
Sì,
abbondantemente inquadrato
ma
in
del resto
Clemente, in
Lattanzio
Origene.
si forma Nicomedia ed è probabile che lì abbia accolto anche alcune istanze provenienti dal mondo orientale. Cioè il greco non lo conosceva bene ma lo masticava e talvolta nelle sue Divine Istituzioni cita anche passi in greco di altri autori.
Sì, e poi anche mi viene in mente, non a monte, ma a valle di Lattanzio, che qualcosa di questa humanitas di Dio e della divinità della persona umana, invece della dignità divina della persona umana, si ritrova anche nelle legislazioni costantiniane, e per non parlare di quelle teodosiane, poi più
Sì,
a
se
valle.
qualcuno vuole spulciare le costituzioni costantiniane confluite poi nel codice teodosiano, adesso non ricordo, dovrei citare a memoria, però probabilmente sbaglio, però ce n'è una che si dovrebbe intitolare De Alimentis e che è una costituzione che riguarda alcuni provvedimenti che Costantino prende per arginare la crisi dovuta alle condizioni gravose che versavano le popolazioni nordafricane, perché c'è da dire una cosa importante, è che comunque dobbiamo contestualizzare, parliamo di 1700 anni fa, le condizioni di vita certo erano quelle che erano e soprattutto le popolazioni meno abbienti soffrivano soprattutto la fame. E lì Costantino cerca attraverso un sistema di ridistribuzione dai granai imperiali, di dare un primo sostentamento a coloro i quali erano addirittura anche costretti a commettere infanticidio. Perché? Perché non potevano mantenere i figli. Ed era una pratica questa usuale nella Roma tardo imperiale. Però mi dicevi appunto l'aspetto dell'humanitas, ecco, perché è importante insistere sul concetto di giustizia, come dicevo, che è una giustizia che per Lattanzio i romani non dovrebbero sbandierare i 420 perché è legata a logiche di tipo imperialistico. Tra l'altro, sempre Tacito con estrema intelligenza c'era arrivato quando fece dire nel discorso a Calgaco, questo capo tribù dei Caledoni, fanno il deserto e lo chiamano pace. E questa la giustizia di Roma che apporta civiltà? Non è affatto questa. Lattanzio entra profondamente in questa voragine, la squarcia. Perché? Perché l'humanitas è certamente un tratto universale che per i romani accomuna l'intera natura umana, ma è quella civilizzata, attenzione, sotto l'egida di Roma, quando è manifestazione di mitezza, di affabilità, interesse per la sorte altrui, è un merito individuale, che è frutto di studio enciclopedico inteso un po' alla paideia greca, che disciplina i rapporti tra i cittadini delle classi abbienti, che sono legati da una sorta di, come dire, affinità politico-spirituale. Ma nella visione cristiana, di cui Lattanzio si fa interprete, l'humanitas, che è parte essenziale della giustizia, non è più il tratto distintivo degli ottinati, ma si allarga a tutta l'umanità. Perciò ogni uomo appare una creatura di Dio, anzi lui dice in un'operetta di stampo antropologico, la prima che scrive, il De Opificio Dei, è la più perfetta opera di Dio. È evidente che qui si scorge anche una critica feroce verso le violenze persecutorie che attentano alla vita, alla dignità umana. Quindi da un lato l'esclusiva humanitas romana compie un passo deciso avanti, perché all'uomo che è concepito come prossimo, cioè colui che è prossimo a noi, colui che la sorte ci ha messo accanto, è dovuto un amore concreto, una fattiva opera di solidarietà. E dall'altro il culto di Dio, che si trova proprio nel cuore dell'attitudine religiosa del cristiano, è esso stesso un atteggiamento di giustizia. E questo principio trova la sua perfetta espressione nell'estensione di questo obbligo primario, cioè nella humanitas vel misericordia verso i fratelli. E il passo che vorrei leggervi, secondo me, è uno dei passi più belli dell'istituzione. Si trova nel libro sesto, anzi voglio essere preciso se qualcuno poi vuole reperire anche l'originale in latino che si trova tranquillamente in rete, libro 6, paragrafo 10, ho detto ciò che è dovuto a Dio. Ora dirò ciò che è dovuto all'uomo, anche se ciò che è dato all'uomo è dato a Dio, perché l'uomo è immagine di Dio, simulacrum Dei. Il primo dovere della giustizia è quello di essere uniti a Dio, e il secondo è di essere uniti con l'uomo. Ma il primo si chiama religione, il secondo si chiama misericordia o umanità. Quindi la misericordia si identifica con la carità cristiana nelle manifestazioni più generose. Dare cibo agli affamati, vestire gli ignudi, ospitare i pellegrini, insomma, queste sono le varie manifestazioni, che lui chiama non a caso, e qui il linguaggio romano evidente, officium, proprio qui c'è la classica reminiscenza ciceroniana.
Sì, poi mi facevi ribalenare in mente che oggi è anche la domenica della Divina Misericordia, questo passo cade proprio perfettamente in tema. E certo, torna a ciò che dicevamo prima, cioè il fatto che probabilmente ci furono delle letture di area orientale, di area greca, laddove la divinità spesso viene definita filantropos, cosa che molto meno ricorrente in ambito
Sì,
latino. E mi
ma ti
torna
dirò
in
di
mente
più. No,
anche. Sì. No,
no, vai, vai, concludi giustamente,
mi
perché mi
torna
era
in
venuta in
mente
mente una
anche.
cosa.
Mi torna in mente anche quella novella costantiniana che più volte abbiamo anche ricordato qui nelle puntate di Padre Nostri, quando Costantino pone un argine singolare, se si vuole anche parziale, ma tutt'altro che insignificante alla libertà nei confronti degli schiavi. Tu dicevi giustamente che c'è il diritto di vita e di morte del pater familias,
Sì,
persino sui
sì,
figli, secondo il Mos Maiorum,
sì,
ma Costantino
sì.
proibì di sfregiare lo schiavo perché sul volto dell'uomo c'è l'immagine di Dio, che è un argomento teologico formidabile inserito in un contesto dove la vita umana non aveva dignità, non solo in forza della preminenza giuridica del pater familias, ma anche della svalutazione estrema dello schiavo. Eppure perfino lì arrivava questa nuova humanitas, questo nuovo concetto di humanitas che non guardava restrizioni, classi, si allargava anche agli schiavi, perché anche sul volto degli schiavi c'è l'immagine di Dio e neanche quel volto va sfregiato. Ora non so adesso tu se volevi dire qualcosa di simile o cos'altro.
No, e hai centrato perfettamente il punto. Io volevo aggiungere una nota a margine, perché abbiamo parlato di influenze orientali e ho pensato che non si può escludere affatto che Lattanzio, che appunto, come abbiamo detto, per alcuni anni in servizio presso la corte imperiale di Nicomedia, abbia potuto risentire di influssi orientali per le scelte lessicali. Perché? Perché la Septuaginta traduce la nozione ebraica di giustizia, tzedakah, sia
Da
con dica
Kim,
iusione
certo.
che con. Che con che l'emosione, quindi è molto probabile che questa scelta sia dovuta infatti anche a queste scelte lessicali. Sta di fatto che tutta la trattazione sui doveri della humanitas misericordia è svolta in aperta polemica contro l'etica ciceroniana, quindi romana, perché? Perché Cicerone era il padre putativo degli intellettuali e mostrava tutti i suoi vistosi limiti, perché ignorava l'amore disinteressato verso ogni creatura. Cioè, amore sì, verso persone che possono ricambiare, verso persone che hanno il mio stesso status sociale. E c'è un passo che secondo me è altrettanto significativo, questa volta nell'epitome delle divine istituzioni, che come dicevo prima è questa versione compendiata, che però essendo succinta, secondo me è molto più pregna e densa a volte. Paragrafo 60, e dice Lattanzio: se qualcuno ha bisogno di cibo, lo dobbiamo aiutare. Se lo incontriamo nudo, lo dobbiamo vestire. Lascia che la tua casa sia aperta agli estranei o a chi ha bisogno di un riparo. La difesa delle vedove non manca alla nostra protezione. È un grande atto di misericordia riscattare i prigionieri dal nemico, visitare e confortare i malati o i poveri. Se i poveri e gli stranieri sono morti, non permettiamo loro di rimanere insepolti. Aggiungo, apro una parentesi, che questo è un aspetto che colpì lo stesso Giuliano l'imperatore, che fu colpito dalla misericordia dei cristiani e per certi versi il suo paganesimo a tratti intellettualizzante voleva recuperare anche alcuni elementi della tradizione cristiana, tra cui appunto la misericordia, che era un elemento che non era mai assolutamente stato introdotto prima d'ora dal paganesimo tradizionale. Chiudo il passo affermando, dice Lattanzio, che queste sono le opere, questi sono i doveri della misericordia, officia misericordie, che se un uomo li compirà, ecco che immolerà a Dio un sacrificio vero e gradito. E qui secondo me c'è anche una nota ironica di polemica nel dire questo è un sacrificio, non quelli che compite voi che insomma ammazzate poveri animali, è del tutto privo di qualsiasi significato.
Sì, questo senz'altro, anche se c'è un dettato profetico da Osea, poi ripreso anche da Gesù, misericordia, io voglio e non sacrificio, che fu ripreso già dalla prima apologetica cristiana, proprio per spiegare che cos'è la logiche, la treia, di cui parla Paolo, il sacrificio spirituale, che è appunto ciò che mi sembra richiamato qui
E qui
nell'epitome.
mi
Però.
consente, qui mi fai un assist perché una delle strategie di Lattanzio, dicevo in apertura, che è quella di posizionarsi sugli stessi registri dei Romani, cioè utilizzando la retorica, utilizzando le armi, appunto il parlar bene e la tradizione precedente, o almeno quello che si poteva recuperare. Ma Lattanzio utilizza palesemente in molti passi le scritture. Non le cita apertamente, ma le inserisce proprio per cercare appunto di trovare il modo di dare quello che lui chiama latte di facile digeribilità ai pagani. È un'immagine secondo me molto bella, molto poetica, che dice: il problema è che se gli diamo da mangiare le sacre scritture, loro hanno una crisi di rigetto. Gli dobbiamo dare il
Ma è
latte di
Paolina anche
facile
questa immagine,
digeribilità.
è scritturistica anche questa, quando Paolo dice siete
Certo.
stati tirati su con latte finora, dovete andare alle cose più
Esatto,
solide.
esatto. Esatto, ed è per questo che molti studiosi moderni parlano di un Lattanzio che evoca in sottofondo le sacre lettere, e tutto questo si inserisce appunto in questo complesso momento nuovo dell'apologetica latina, certo.
Senti, a proposito del Mos Maiorum, hai citato prima il principe, quello di cui porto anche indegnissimamente il cognome, io ti devo chiedere, mio malgrado,
Ma no, 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 no.
no, e con grave scorno, per dirla nel nostro gergo, diciamo campano, di mio zio che è convinto che noi discendiamo da Cicerone, volevo chiederti degli scontri frontali che talvolta Lattanzio ha cercato, tu hai accennato, ma ci sono anche dei testi che lo documentano, sempre nel sesto libro, no? Se
Sì, lo
vogliamo
scontro con Cicerone,
leggere.
beh, l'ho accennato in precedenza, perché prendersela con Cicerone? Beh, perché Cicerone ancora nel Tardo Impero è il testo più utilizzato e più studiato, perché Cicerone è il filosofo per antonomasia, è il retore per antonomasia, e bisogna formarsi sui classici di Cicerone. Quindi il rapporto, il corpo a corpo, se lui intrattiene con i testi di Cicerone, serve appunto a sconfessare tutto quello che Cicerone rappresentava. Tutti i valori dell'antiquitas, del mos maiorum, che andavano dunque decostruiti e riedificati secondo appunto le logiche nuove del cristianesimo trionfante. C'è un passo, sì, secondo me molto interessante, molto significativo, sesto libro, paragrafo 11, in cui questo scontro secondo me diventa quasi una sorta di scontro a fuoco. Perché? Perché ci consente di arrivare esatto al momento forse speculativamente più denso della riflessione lattanziana. Questo passo recita: deve essere pertanto conservata l'umanità, conservanda igitur est humanitas, se vogliamo giustamente essere detti uomini. Ma che significa conservare l'umanità? Cos'altro è se non amare ogni uomo, diligere hominem, per il fatto che è uomo e che è la stessa cosa che siamo anche noi? Infatti, Cicerone così dice: a volte è necessario dare generosamente, non rifiutare del tutto questo tipo di gentilezza, e spesso impartirla a persone idonee, bisognose. Caro Cicerone, cosa vuol dire idoneità? Certo, coloro che possono ricambiare e restituire il favore. E se tu fossi vivo ora, certamente io esclamerei: qui, qui, Marco Tullio, non tu, ma Cicerone, ti sei allontanato dalla vera giustizia e l'hai portata via con una sola parola, quando hai misurato i doveri di pietà e di umanità con l'utilità, perché non deve essere dato agli uomini idonei, ma quanto più possibile ai non idonei. Credo
E
che lo
questo è il
scontro
Vangelo
sia
puro, e
decisivo,
questo è il
esatto.
Vangelo puro,
E questo è
questo è il
Vangelo
discorso
puro.
della
Però,
montagna, questo.
certo, come vedi, tutto questo avviene utilizzando appunto i testi pagani, questo corpo a corpo con Cicerone, senza citare apertamente il Vangelo, le scritture che erano considerate, secondo appunto i filosofi di tradizione platonica, letteratura romanzata, volgare, inferiore per donnicciole. Ecco perché si rifiutavano, a detta di Lattanzio, di leggere quelle cose lì. le erano, diceva Celso, così turpi queste cose che noi non le vogliamo nemmeno leggere, noi siamo filosofi, di tradizione consolidata.
Sì. Bene. Senti, avrei un paio di cose ancora, però sono le 19:21. Chiediamo prima se ci sono delle domande in linea, vediamo se qualcuno ha delle cose da chiederti. Io posso approfittare delle tue vaste competenze quando voglio, per mia fortuna. Linea alla
È
regia.
già a partire da domani, penso.
Sì. Abbiamo una domanda ultima, mi intimano gentilmente comunque dalla regia. Sì, pronto.
Pronto, sono Piera
Sì.
da Taranto e
Salve, Piero.
grazie per questa meravigliosa spiegazione. Non conoscevo questo personaggio e mi piacerebbe che mi suggerisse un libro che mi permetta di conoscerlo meglio. L'avete presentato in maniera
Grazie,
magistrale.
grazie mille,
Grazie a lei,
grazie mille a
grazie.
lei per le belle parole. Grazie per questa domanda, che tra l'altro è una domanda che purtroppo è inevasa, perché sul lattanzi non è stato scritto molto in italiano se non letteratura specialistica, quindi articoli e quant'altro. Direi in maniera, come dire, autoreferenziale, aspetti che pubblichi, se me la fanno pubblicare la tesi di dottorato dove parlerò di lattanzi, però le posso consigliare i testi. Guardi, per Cittanuova c'è appunto Come muoiono i persecutori, il De mortibus persecutorum di Lattanzio. Per l'edizione Bompiani c'è il De ira Dei, che è un'altra opera di carattere minore, però interessante, più filosofica. E poi le consiglierei di trovare, però è di difficile reperibilità, magari se è a disposizione una biblioteca pubblica, di Umberto Boella, ma è degli anni 70, l'ultima traduzione delle istituzioni divine, ecco, sì, che c'è anche tra l'altro un'ampia introduzione che introduce il personaggio, i temi speculativi e quindi può leggerlo, può fare un bel corpo a corpo con Lattanzio.
Che è una cosa da cui non si esce indenni, come
Se
tutti i
invece, se
testimoni.
invece mi posso permettere, se invece volete approfondire il tema della polemica che i pagani fanno dal punto di vista filosofico nei confronti dei cristiani, vi consiglio un libro molto bello, uscito di recente, 2020, credo, sì, di Zambon. Il titolo è Nessun Dio è mai sceso qua giù. Un libro molto bello, molto interessante, in cui c'è un'ampia parte che è dedicata proprio alla difesa di Lattanzio, dei valori della cristianità, sì.
Se tu mi permetti, Fabio, a questo proposito vorrei aggiungere, fare l'avvocato del diavolo, cioè dire qualcosa anche contro i cristiani, perché è vero che l'intolleranza nei confronti dei cristiani è un triste dato di storia e di cronaca, purtroppo. Però è vero anche che si è verificato anche l'opposto, e perfino negli studi di cristianistica la cosa ha ricevuto attenzione. Per esempio, c'è quel classico ormai di Pierfranco Beatrice, che è pubblicato da EDB, e infatti questo rende anche difficilmente reperibile per le vicende editoriali della casa. Il testo, ma vale la pena darci un'occhiata se ci si riesce anche solo in biblioteca, l'intolleranza cristiana nei confronti dei pagani. E qui ci sono raccolti dei testi che di solito si trovano soltanto nel libro nero del cristianesimo, quando vengono pubblicati e spiattellati con intento polemico, in altri invece Beatrice, che ovviamente è uno studioso di antichità cristiane, ha fatto un lavoro equanime in cui cerca di dare a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. E mi pare che una parola di giustizia e di verità, anche, anzi proprio per dare lustro al culto dei martiri, lo dobbiamo avere, perché i martiri ne abbiamo fatti anche noi, purtroppo, anzi, vittime della nostra esagitazione di tanto in tanto. Volevo chiedere a Fabio una cosa, visto che sono le 19:26 e siamo estremamente in chiusura, visto che hai avuto il merito di portare a tante persone Lattanzi per la prima volta, volevo chiederti se tu dovessi sintetizzare per queste persone, per i nostri amici, l'eredità culturale, per invitare qualcuno a scoprire Lattanzio. Perché bisogna scoprire Lattanzio? Che cosa ha per
Domanda
noi?
che in genere mi è stata posta alcune volte dai ragazzi quando ho avuto il piacere di tenere qualche corso all'università. Sì, professore, ma alla fine perché studiamo queste cose che sono così lontane da noi? Qual è? Perché sono utili oggi? Allora, innanzitutto faccio una piccola premessa e poi arrivo al punto. Lattanzio è un personaggio, come abbiamo visto, molto interessante perché vive la dimensione speculativa come missione operativa, ve la vive sul campo, una missione che ha il compito difficile di strutturare mondo pagano e cristiano, sia dal punto di vista della sapienza, quindi della trasformabilità del sapere in una institutio, quindi un manuale di regole, un'organizzazione compiuta di conoscenze, condivise da tutti i cittadini che seguono il progetto romano di universalismo, e sia dal punto di vista della creazione di una filosofia pratica universale. La misericordia è un imperativo categorico, come principio di perfezione dell'uomo, che può assicurare l'unità politico-religiosa della comunità umana. E questo è un aspetto, secondo me, molto interessante. E poi perché? Perché studiare Lattanzio oggi? Perché oggi Lattanzio può essere ancora interessante? Perché io credo che intercetta almeno due temi metastorici: l'appello al dialogo interreligioso e alla tolleranza. Lo si può leggere anche tra le righe, grazie a tutti quei consigli su come, come dire, intraprendere un'efficace strategia comunicativa con chi la pensa come noi, e soprattutto, oggi più che mai, l'appello all'humanitas e alla misericordia, di cui oggi c'è tanto, tanto bisogno.
Io ti ringrazio moltissimo, Fabio. Sono contento del fatto che tra le righe già hai messo avanti una tua disponibilità a tornare in trasmissione e a parlare, a riprendere questi e altri discorsi. Io sono sicuro, prendo a testimone tutta la pletora
Ah,
degli
ecco.
ascoltatori che ci stanno ascoltando, quindi l'avete sentito tutti, l'ha
L'avete
detto, e quindi
sentito?
noi avremo il
Come diceva Totò in
piacere.
un celebre film, tu l'hai sentito, tu l'hai sentito.
Ecco appunto. E magari avrò il piacere di farti interagire anche con la professoressa Giannella, Anna Maria, che mi ha fatto la cortesia e il grato piacere di tenere la trasmissione nei mesi in cui sono stato a Lione. E nessuno ha intenzione di congedarla, tanto è stata piacevole e sapiente la sua conduzione. Mandiamo di nuovo un caro saluto ad Anna Maria, a voi tutti auguriamo buoni vespri della Domenica in Albis o della Divina Misericordia. Io ringrazio molto Fabio, che invito a
Grazie a te, grazie a tutti
salutare.
voi.
Ecco. Grazie a tutti. E con questo vi diamo appuntamento al 21 maggio 2023, sempre alle ore 18 fino alle 19:30 con Padri Nostri qui su Radio Maria. Linea alla regia.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.